questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor,
liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci senza perdere un'ora.
Allora, buongiorno a tutti e a tutti, sono le 15 e due minuti primi e questa è la conta trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Dunque pare che stiamo arrivando alla, come dire, alla resa dei conti oppure comunque all'approvazione di questo ultimo in ordine di tempo decreto che porterà dei piccoli, delle uscite, come abbiamo detto, dell'ordine di 2-3 mila persone dal carcere. In realtà già questo decreto già ha cominciato ad operare, perché appunto è un decreto legge, è chiamato anche decreto d'urgenza, e comincia ad operare appena approvato, e dunque molte persone, molti detenuti e detenute sono già uscite dal carcere. Il problema è che questo decreto deve essere formalizzato in legge entro il 21 di questo mese, e poiché ha bisogno di due passaggi parlamentari in entrambe le camere, no? Camera del Senato e Camera e Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, è chiaro che i tempi sono stretti, per cui ieri, come avete visto, se avete visto la televisione oppure i giornali, c'è stata bagarre in aula, perché la Presidente della Camera dei Deputati, la Boldrini, hanno messo la fiducia. Prima hanno bloccato la discussione di tantissimi emendamenti. Attenzione però, quegli emendamenti erano stati fatti in prevalenza per rallentare, perché erano talmente tanti, 700-800 emendamenti, quindi non erano volti a cambiare quel provvedimento, perché se uno vuole cambiare un provvedimento ne fa alcuni sostanziosi, fondamentali, per cambiare un provvedimento che riguardava tre voci sostanzialmente, no? La liberazione anticipata, come abbiamo detto, il limite per andare negli arresti domiciliari, poche cose, insomma, no? E basta, appunto. E invece il numero così elevato era volto a bloccarlo. La Lega ha fatto addirittura gazzarra, è andata in giro con le manette, si è messa a dire poi queste cose che escono i mafiosi, cose senza senso. Ora, al di là del fatto che uno può essere d'accordo o meno su un provvedimento, il problema è che vanno dette le cose serie. Chiaramente questo decreto permette di uscire dal carcere per coloro a cui mancano alcuni mesi, cioè le persone che comunque, se non escono oggi, sarebbero uscite fra 3, 4, 6 mesi, 8 mesi al massimo. Quindi anticipa l'uscita per le persone che comunque entro l'anno sarebbero uscite. E allora dire che escono i boss mafiosi fa un po' ridere, perché se un boss mafioso deve uscire fra 3 mesi, Il problema non è tanto del provvedimento, evidentemente non l'hanno condannato a sufficienza, oppure non è vero che era un boss, probabilmente era seconda, non è vero che era un boss, se uno a fine pena fra due mesi probabilmente non era un boss, e poi che esca oggi o fra tre mesi non è che cambia l'ordine dei problemi. È un modo di come che hanno detto di quella persona che era fuggita dal carcere, non era rientrato da un permesso premio, poi l'hanno arrestato in Francia, ricordate quella sorta di caccia medievale che è venuta fuori vergognosa, in cui tutti i giornali, ma proprio tutti, si sono distinti per la volgarità, che si sono messi a strillare che era un serial killer, che avrebbe fatto la carneficina. Quello sarebbe uscito i primi mesi di quest'anno, per quello gli hanno dato il permesso. Quando sta in fine pena, intanto prima o poi esce, anzi il permesso permette proprio di fare in modo che l'uscita non sia traumatica, che avvenga gradualmente, che uno in qualche modo trovi anche la possibilità tramite permessi, non dico di reinserirsi perché questa parola fa ridere, però perlomeno trovare con questi permessi delle persone con le quali poi in qualche modo intraprendere un, per esempio una casa, un percorso dal momento, da quando esce fuori, insomma, di vita, di possibilità di vita. E invece sono messi tutti a strillare che hanno fatto uscire il serial killer. In realtà lui stava dentro per scontare 7 anni, una rapina. Serial killer faceva parte, il cosiddetto serial killer, di una condanna precedente interamente scontata, e visto che a tutti piace, diciamo, parlare della Costituzione, anche se nessuno, sono sempre più convinto, l'ha letta mai, men che meno i giornalisti e ovviamente men che meno i politici, e quando lì c'è scritto chiaramente che quando una persona ha scontato tutta la pena, quel tipo di reato che ha fatto l'ha estinto, si è estinto, cioè finito, non c'è, non esiste, non, come se non ci fosse mai stato, no? È come se tu compri un etto di prosciutto, paghi, nel momento che hai pagato hai estinto, il prosciutto è tuo, chiaro, no? Oppure ancora meglio l'automobile, nel momento che tu hai comprato l'automobile, quell'automobile è tua, per cui se vai a fare un incidente l'hai fatto tu, perché la macchina è tua, non è più di quello che te l'ha venduta. Così funziona il meccanismo. Ora, questa cosa qui, vabbè, a parte la bagarra, quindi, di questi cialtroni, purtroppo ci si è messa pure 5 Stelle, di cui non capisco veramente questa sua linea così forcaiola, probabilmente cerca voti da parte dei bottegai, ma anche quello, voglio dire, anche fosse un ladro che esce, se esce adesso, esce fra 3 mesi, non è che cambia molto. No, è chiaro. Vabbè, insomma, che punto è? Allora, adesso col voto di fiducia, ieri sera è passato alla Camera, adesso deve andare al Senato, ci sarà la solita bagarre, però probabilmente dovrebbe passare, almeno sembra di sì, e quindi è operativo, era già operativo, però diventa una legge dello Stato e quindi può cominciare, per cui i conti, dicevamo, sono 75 giorni ogni semestre, invece dei 45 sono 75, quindi sono 30 giorni in più ogni semestre, quindi 2 mesi in più l'anno, sommati ai 3 precedenti viene 5 mesi di sconto l'anno. Per ogni anno di carcerazione si possono scontare 5 mesi, si possono sottrarre 5 mesi se c'è buona condotta, mentre prima di questo decreto si potevano scontare soltanto 3 mesi. Questa è la differenza sostanziale. Ovviamente per le piccole pene, per le piccole condanne, è chiaro che conta molto, perché appunto levi altri 2 mesi l'anno, ce ne stanno, l'abbiamo detto, sono oltre 23-24 mila i detenuti che stanno nelle carceri italiane che hanno da scontare meno di 3 anni, e quindi questa gente se ne avvantaggia, e molti sono già cominciati a uscire, ma era tutta gente che sarebbe uscita da qui a qualche mese, quindi non è un problema, è un problema che invece dovrebbero loro, perché questo non è un problema che attiene a noi che critichiamo il carcere e il meccanismo della pena, e quindi anche il sistema sanzionatorio come tale, perlomeno mettendo in discussione anche non solo l'esistenza, perché io sono contrario al carcere e alla punizione. Il problema, quando c'è una violazione di legge, casomai bisogna domandarsi anche perché quella legge non interpreta la volontà e i desideri, i bisogni di tutti, e questo è un altro discorso. Però insomma, anche dal punto di vista della struttura di oggi, stante questa società, quindi stante questo carcere, anche il sistema, il rapporto tra sistema penale, tutto il sistema sanzionatorio e l'ordine dei cosiddetti reati delle trasgressioni è veramente mal fatto. Una serie di cosiddetti reati dovrebbero direttamente, senza passare per il carcere, essere scontati, usando sempre il termine loro, in misure alternative, togliendo completamente al carcere, rendendolo sempre più residuale soltanto per le condanne lunghe e poi via via provando ad estinguerlo. Questo è un po' il percorso che bisognerebbe fare, ma bisognerebbe appunto iniziare. In realtà, come abbiamo detto, 23.000 sono dentro che hanno condanne inferiori a 3 anni, questi dovrebbero andare tutti in misura alternativa e quindi vedete che sarebbero usciti, sarebbe già il sovraffollamento sarebbe ridotto di molto. Molti di questi 19.000 sono dentro per reati legati alla tossicodipendenza e quindi qui un discorso che pare che sia in corso il dibattito, ma immaginiamo, visto le forze che calcano il pavimento del Parlamento, c'è da stare poco allegri, però un provvedimento antiproibizionista, sono stati presentati diversi, sarebbe del tutto auspicabile, anche perché al di là delle idee che ciascuno di noi ha sul carcere, è chiaro che credo che poche persone, se hanno un po' di sale in zucca, pensano che una persona che ha a che fare col problema degli stupefacenti, il carcere sia comunque il luogo migliore. È sicuramente il luogo dove non dovrebbe stare assolutamente, il luogo peggiore, quindi queste persone vanno sicuramente tolte dal carcere e poi si può discutere che tipo di provvedimenti mettere in piedi, sicuramente non punitivi perché non c'è da punire, comunque sia, insomma, sarebbe sicuramente da riscontrare. Vabbè, questo il decreto quindi sta in via, addirittura d'arrivo. Le critiche, abbiamo detto, non hanno senso. Qualcuno si è messo a urlare che questo è un indulto, ovviamente non è un indulto. Il problema qual è? È che il provvedimento di per sé è sensato. Che cosa è sensata? L'idea di dire, qual è stata l'idea di partenza? Cerchiamo di togliere coloro che in carcere hanno da fare pochissimo tempo, a pochi giorni, e quindi proviamo a vedere se facendo uscire quelli che comunque fra 2, 3, 6 mesi potrebbero uscire, facendoli uscire prima, alleggeriamo un po' la pressione del sovraffollamento, la presenza in carcere, e questo va bene. Dopodiché tutta questa cosa, però, questo ragionamento è stato fatto, perlomeno non sappiamo se ci sarebbero arrivati lo stesso alcuni parlamentari, sta di fatto che è stato, questo modo di ragionare è stato fatto in presenza di una critica pesante, di una pesante tirata d'orecchie della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'abbiamo visto, ha sanzionato più volte l'Italia perché tiene detenuti in condizioni inaccettabili, perché la carcerazione preventiva è troppo lunga, perché i processi sono troppo lunghi, perché le condizioni di vita sono inaccettabili, le condizioni igieniche pure, e così, e ha condannato appunto a risarcimento, eccetera eccetera. Questa cosa non solo è un danno economico, perché il prossimo provvedimento saranno milioni e milioni che lo Stato deve sborsare, ma soprattutto è un danno d'immagine, che poi ha un costo economico, un valore economico, si ripercuote in un sistema come questo, l'Europa, l'euro, il defi, oggi sapete, no? Le questioni economiche, le agenzie di rating, le borse, tutto questo meccanismo finanziario dà ad ogni paese, ad ogni Stato un grado di affidabilità, e in base a quello vengono valutati i bot, i CCP, i bond e così via. La critica della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a uno Stato si è reiterata, e già ce ne ha avute due di critiche, quindi questa a maggio scatterebbe la terza, se non attua dei provvedimenti, ne deturpano l'immagine del paese rispetto a tutte queste aree, finanza, borsa, agenzie di rating eccetera, e quindi produce anche un danno economico. A questo punto quindi si sono mossi non per autonoma volontà di dire le carceri fanno schifo, cerchiamo di fare in modo che facciano meno schifo, ma sotto la pressione europea. Questo fatto l'ha portato a fare delle cose abbastanza rabberciate e di fretta, e soprattutto a fare un discorso che, essendo così di impatto, non vi spieghiamo che vuol dire, crea di ingolfarsi. Che cosa avviene? Allora, il provvedimento è basato, abbiamo detto, le persone usciranno dal carcere in prevalenza per uno di questi provvedimenti, che non è nel braccialetto, che poi è una cavigliera, per quello della carcerazione preventiva è un altro provvedimento di legge in corso, prevalentemente per lo sconto di pena, ossia quella che si chiama in termini tecnici la liberazione anticipata. Per ogni anno di carcerazione, se c'è buona condotta, il magistrato di sorveglianza, dietro istanza del detenuto e dopo valutazione dell'equipe interna al carcere, che è formata dal direttore, il capo delle guardie, l'educatore, eccetera, si può avere lo sconto, che da sempre con la legge così sono 3 mesi l'anno. Ogni anno di carcerazione sono 3 mesi, ossia 45 giorni ogni semestre, 90 giorni l'anno, quindi 3 mesi. Questo è stato aumentato di una volta e mezza, cioè invece che 45 giorni l'anno, 75 giorni. Scusate, se invece di 45 giorni ogni semestre, e quindi 90 l'anno, quindi 3 mesi, sono 75 giorni ogni semestre, quindi 2 mesi e mezzo, e 5 mesi l'anno. Quindi ogni anno di carcerazione con buona condotta si può avere uno sconto di 5 mesi. Per cui questo vale dal 2000. Per cui chi è in carcere da 4 anni recupera a diversi mesi quasi un anno di sconto in più, cioè sono 2 mesi in più l'anno, quindi se uno ci ha fatto 4 anni 8 mesi di carcerazione e così via. Ecco, questo fatto, come abbiamo detto, deve passare, come la liberazione anticipata normale, questa è liberazione anticipata straordinaria, deve passare attraverso l'ufficio di sorveglianza. L'ufficio di sorveglianza già è ingolfato di pratiche, perché i magistrati sono rimasti sempre gli stessi, i magistrati di sorveglianza, la popolazione detenuta è aumentata, quindi le istanze per ogni cosa il detenuto si rivolge all'ufficio di sorveglianza. L'ufficio di sorveglianza in realtà è quella figura di giudice che segue il detenuto dopo la condanna. Dopo la condanna, tutto quello che riguarda il detenuto, vuoi fare colloqui straordinari con Tizio, con Caio, vuoi fare vuoi cambiare sede, vuoi fare degli studi particolari, quindi devi andare fuori. Qualunque cosa riguarda il detenuto dopo che è stato condannato definitivamente, il suo interlocutore, cioè chi decide se puoi fare o non puoi fare, è il magistrato di sorveglianza, l'ufficio di sorveglianza. Quindi aumentando i detenuti, le istanze verso questo ufficio aumentano. Adesso con questo provvedimento si moltiplicano e quindi verranno ingolfati dalle richieste per ottenere questo aumento della liberazione anticipata. In più, un'altra cosa, il decreto, per evitare, e qui dicevamo appunto conferma che questi provvedimenti sono stati fatti sotto la pressione, la tirata d'orecchie che l'Europa ha esercitato nei confronti dello Stato italiano, perché per le condizioni delle carceri, per evitare le multe, cioè l'imposizione da parte della Corte europea di risarcire quei detenuti che facevano istanza per essere stati trattati particolarmente male, ossia per essere stati tenuti in un sistema carcerario senza avere a disposizione più di 6-7 metri quadri a persone, non avere gli spazi, l'igiene, eccetera eccetera, oltre 1000 persone hanno fatto ricorso alla Corte di Strasburgo, e la Corte di Strasburgo ha imposto allo Stato italiano di risarcire questi detenuti. Adesso, per evitare che ciò continui a succedere, perché le richieste dei detenuti verso la Corte di Strasburgo continuano a piovere, sono tantissime, migliaia e migliaia, per evitare che vengano queste multe, che come abbiamo detto sono non solo un danno economico ma anche un danno d'immagine, in questo decreto c'è anche il risarcimento interno, cioè lo Stato italiano dice al detenuto: invece di fare ricorso alla Corte di Strasburgo, se tu hai dei problemi, sei stato tenuto in condizioni che ritieni non dignitose in carcere, fai ricorso a me e io ti indennizzo con 100 euro al giorno. Questo è il meccanismo. Che succede a questo? Anche chi decide per questa cosa? Sempre il giudice, l'ufficio di sorveglianza. Quindi immaginate che gli uffici di sorveglianza, senza avere un magistrato in più ma nemmeno un cancelliere, si stanno vedendo sommersi da tonnellate e tonnellate di istanze e richieste, sia per avere la liberazione anticipata speciale, quella che l'aumenta, e sia per avere l'indennizzo, i 100 euro al giorno per ogni giorno di detenzione ritenuta al di sotto dei limiti decisi dalla Corte di Strasburgo, cioè al di sotto 6 metri a persona, condizioni igieniche, docce a portata, eccetera eccetera, queste cose qua. È prevedibile quindi che succeda un disastro. E già c'è una lamentela da parte dei magistrati di sorveglianza, perché si vedono appunto sommersi da pratiche e pratiche che non riescono a evadere. Un minimo di sguardo glielo devono dare, anche perché nella liberazione anticipata speciale, quella aumentata, alcuni reati sono stati esclusi, per esempio i soliti reati, no? Mafia, però chiaramente mafia nel senso che anche se tu hai rubato una macchina, però quindi prendi 3 anni, pochi anni, però quella macchina, quel furto l'hai fatta all'interno di un'organizzazione per cui quella macchina poi serviva ad altri, ti danno il furto di macchina con l'aggravante di, no, associazione e così, insomma, comunque rapporto, anche diciamo, associazione indiretta e così via. E quindi li viene escluso. I reati quindi di associazione mafiosa oppure terroristica o anche spaccio internazionale vengono esclusi, per cui chiaramente il magistrato deve verificare queste cose, perché a volte uno è condannato per più capi di imputazione, quindi se anche c'è uno solo di questi blocca tutto. Secondo fatto è che chiaramente deve valutare, il magistrato di sorveglianza deve valutare le relazioni del carcere per dare la buona condotta, e quindi tutto questo si ingolfa. Vabbè, questo perché? Perché hanno fatto questo cosiddetto svuota carceri sotto la pressione, cioè senza iniziare, considerate che erano all'inizio del 2000 che la situazione carceraria è cominciata a diventare problematica. Quando si è andati oltre i 60.000 si è visto che la situazione cominciava a diventare preoccupante, non accettabile, e qui però si è voluto traccheggiare perché si ha paura, cioè le forze politiche, tutte, attenzione, tutte le forze politiche esistenti in questo paese pensano che cavalcare il discorso della sicurezza, cioè dire noi garantiamo sicurezza e quindi buttiamo tutti in galera, permetta di prendere più voti. Non lo so se è così vuol dire che la popolazione che vota sono una mania di imbecilli, perché ovviamente il carcere non ha mai garantito i possibili derubati da essere derubati, anzi peggiora la situazione, comunque sia, però questo dicono i politici, e quindi non hanno mai pensato a un provvedimento relativo svuota carceri. Vabbè, questo è il quadro che si presenta adesso, poi ci vediamo uno stacco musicale e poi continuiamo, dai. Allora, 15 e 23 minuti primi, come la pensano? Noi non crediamo, io non credo assolutamente ai sondaggi, però visto che ci stanno ve li racconto così. L'Eurispes ha fatto nel settore giustizia, l'Eurispes è un grosso istituto di rilevazioni, ha fatto questo sul carcere, appunto questa inchiesta, e viene fuori che... Allora, sulla legge, l'abolizione della legge Bossi-Fini, quella in merito all'immigrazione, abbiamo una buona parte che sono d'accordo all'abolizione, 71%. Poi per l'amnistia invece sono contrari i cosiddetti italiani, 77% contro, solo 20% favorevoli. L'indulto è più o meno uguale, un po' di meno, non ho capito perché poi per l'amnistia sono ancora di più i contrari. Per l'indulto un po', 77 contrari all'amnistia, 71 contrari all'indulto. Non ho capito questa differenza, però lì bisognerebbe sentire questo 6% che gli nell'immaginario di queste persone che cosa vuol dire la parola amnistia e la parola indulto. Sicuramente non qualcosa di scientificamente valido, ma sicuramente richiama qualcosa di grave, che ne so, l'amnistia, molti dicono l'amnistia di togli atti contro i repubblichini o chissà, ognuno ha i suoi, no? Perché non si capisce perché questa differenza. Ora il campione è lo stesso, quindi questo campione 77% contro l'amnistia, questo si capisce perché è un paese di forcaioli, perlomeno così alimentati a pane e forca da televisioni, giornali, soprattutto dalla televisione, la stampa e anche gran parte di internet, e purtroppo non è assolutamente uno strumento liberatorio, anzi tutto al contrario, però insomma questo c'è e comunque rappresenta quelli che stanno lì seduti alla tastiera. 77% contro l'amnistia, se solo 71% contro l'indulto, e questo 6% perché si pronuncia differentemente? Sarebbe interessante chiedergli perché, ma perché tu sei qualcuno, quindi un 6% è a favore dell'indulto e contro l'amnistia. Boh, vedremo un po'. Comunque una gran parte, più della metà, però 54% sono d'accordo anche a legalizzare la prostituzione. E vabbè, ovviamente la legalizzazione delle droghe leggere, siamo al di sotto della 40%, quindi bisogna lavorare ancora per fare, diciamo, propaganda. Il 40% sono favorevoli alla legalizzazione delle droghe leggere, il 58% non sono favorevoli. Vabbè, questo per dirvi soltanto un po' di baggianate, non credo che contino molto queste cose. C'è invece una cosa interessante, viene dall'altra parte dell'oceano, però comincia a funzionare anche qui, perché poi capiremo leggendo tra le righe che opera anche qui. Che cosa? C'è la crisi, ma lo sappiamo da anni, da chi dice dal 2007, chi dice dal 2008, una crisi devastante da cui non sembra uscire. I fondi pubblici diminuiscono in continuazione. E quindi i governanti a livello locale, il Consiglio dei Comuni Italiani sono quasi tutti in deficit, quindi a livello locale, a livello nazionale altrettanto in deficit, questo in Italia, ma anche pare nel resto del mondo, in questo caso qui parliamo degli Stati Uniti d'America, vedono, diciamo, esaurirsi le casse e quindi vedono dove poter risparmiare, una sorta di spending review come fanno fatti in Italia. Ora qui hanno fatto anche qui la spending review sul settore carcere, però che cosa hanno fatto? Hanno tolto i soldi alla alla gestione, alla vita quotidiana in carcere, tipo per esempio le attività ricreative sono state pressoché azzerate. Pensate che rubano in tasca dei detenuti, che sono gli ultimi di questa. Invece in Stati Uniti d'America pensano un po' più in grande. Hanno pensato in grande quando hanno riempito le galere. Considerate che gli Stati Uniti d'America è il paese che ha il più alto indice di carcerazione, 730 persone ogni 100.000 abitanti. L'indice di carcerazione è fatto in ogni paese su 100.000 abitanti. Quante persone stanno in carcere rispetto ai 100.000 abitanti? Negli Stati Uniti d'America sono 730 ogni 100.000, in Italia 130, quindi molto. La media europea è intorno ai 130-140, quindi molto più basso. È più alto della Cina, più alto di tutti i paesi del mondo. Ci stanno 2 milioni e mezzo di persone in carcere e altri 5 milioni in controllo esterno, quindi 7 milioni di persone, 7 milioni e mezzo di persone, tipo il Lazio, penso, o la Lombardia, cioè una regione, che sono in carcere. Ora, questo fatto, che va bene, fino a ieri non ha fatto una piega nessuno dei governanti statunitensi, comincia a creare dei problemi. Perché? Perché il costo economico è molto alto. Pare che il costo economico sia di $50.000 l'anno per ogni detenuto, non che il detenuto consuma 50, non per il mangiare, perché devi mettere le spese delle guardie, dei funzionari, del ministero, tutte queste cose qui, le strutture murarie, eccetera. E questo fatto comincia a preoccupare e pensano di poter risparmiare un po' e quindi affrontano in termini riduttivi il problema del sovraffollamento delle carceri. $50.000 l'anno costa un detenuto, questo dicono, lo dice questo signor Keller, si chiama Keller, Bill Keller, che è un stato direttore del New York Times, adesso fa il redattore, scrive però i fondi, quindi come lo chiamano loro, columnist, nel senso scrive le colonne centrali, quelle dove c'è l'articolo di fondo, insomma, si è messo a fare, il New York Times è uno dei giornali più letti, non solo tra i più letti, non è tanto più letto, ma è molto attento, cioè viene letto dalle persone che poi contano, è un giornale di prestigio, quindi quello che è scritto lì poi i politici ne tengono conto. Ha fatto questa indagine sul carcere, oltre ad aver affermato che il costo del sistema carcerario è passato negli ultimi anni da 10 miliardi a 64 miliardi di dollari. 10 miliardi di dollari l'intero sistema carcerario era qualche anno fa, adesso costa 64 miliardi di dollari. Non è uno scherzo, come vedete, 64 miliardi di dollari, uno comincia a farci un pensierino, visto che oggi il problema dei buchi di bilancio sono un po' per tutti i paesi. E allora ha cominciato a fare, si può fare qualcosa, si può cambiare qualcosa, ha pensato, ha ripreso tutti gli studi, che sono tanti, perché in America molti studiano il carcere, lo studiano attentamente, proposte di riforma sono state tantissime, interessanti, ovviamente non prese in considerazione, anche lì dice lo stesso sistema, si ha paura di perdere voti andando a favore dei carcerati cosiddetti, facendo politiche più libertarie, quindi chiaramente non si fanno. Allora, è quello che vuol mettere le mani su due punti che hanno incrementato la carcerazione negli ultimi anni. Quello che viene chiamato il mandatory sentence, ossia vuol dire che è una legge che dice che per il problema per il traffico di stupefacenti il giudice deve applicare per ogni reato quando è connesso al traffico di stupefacenti, non soltanto lo spaccio, ma per esempio una rapina fatta da un tossicodipendente, un furto, qualunque cosa in cui sia legato anche il problema degli stupefacenti, il giudice è costretto a applicare la pena massima. Sapete che ogni reato va da un minimo a un massimo e lì il giudice ha la sua discrezionalità, no? Può applicare, può muoversi liberamente valutando il caso, il contesto e tutte le aggravanti, le attenuanti, eccetera. Questo mandato di sentence impone al magistrato, ci hanno provato pure in Italia una volta a fare una cosa del genere, poi per fortuna non è passata, impone al giudice di applicare la pena massima, e questo ha fatto aumentare di molto le condanne a parità di reato rispetto a qualche anno fa, e quindi rimanendo la gente di più in carcere chiaramente aumenta la popolazione. L'altra è la legge del terzo strike, i tre strike, no? Un famoso discorso che qualunque sia il tipo di reato, anche il furto semplice, uno ruba un libro in una libreria, lo ruba tre volte di seguito nell'arco di 5 anni, a questo punto è preso dal baseball, che tu a tre strike vieni messo fuori gioco, in questo caso rimane in galera. Se tu hai fatto il tre strike, cioè il terzo reato identico nell'arco di 5 anni, una recidiva multipla, diciamo nell'arco di 5 anni, la pena diventa infinita, nel senso che il giudice ti dà pena infinita e tu uscirai quando tutto l'armamentario carcerario decide che tu sei rinsavito, sei diventata una brava persona, e ovviamente è una valutazione tutto soggettiva. Vabbè, togliendo queste due cose pare che diminuirebbe di molto la presenza in carcere, quindi vogliono cercare di anche loro affrontare questo problema. Il fatto che in molti stati americani, il Colorado ma anche altri, adesso non ricordo quali, hanno legalizzato le droghe leggere, la marijuana praticamente, è legata a questo fatto, perché tolgono, siccome molte di queste spese, non tutto il sistema della giustizia, in parte sono spese che riguardano il bilancio della confederale di tutti, e in parte quelli dei singoli stati, quindi anche i singoli stati che hanno anche loro buchi di bilancio, in pensato ad esempio la California che ha tanti carceri e ha un costo enorme, vedrebbe scendere di molto la popolazione detenuta e quindi anche risparmiando un sacco di soldi. Bene, e quindi vogliono operare per togliere queste due leggi. In più lì è abbastanza già diffusa la cavigliera, viene chiamata carriera GPS, non si capisce perché qui in Italia l'hanno tradotta a braccialetto. Ossia, io un'idea ce l'ho, ma non capisco perché questa è nata col nome di carriera GPS. È nato così questo progetto, questa carriera appunto che si mette alla caviglia e che ha un segnale elettronico che permette di capire i tuoi spostamenti legato a un computer. In Italia l'hanno tradotto braccialetto. Io sono convinto perché in Italia braccialetto, il termine della malavitoso ma anche popolare, il braccialetto è sinonimo di manette, le manette si chiamano i braccialetti, no? Chiaramente, credo in carcere sono sicuro, ma nella malavita pure, ma credo un po' anche ovunque, nei quartieri, è il termine comune, ti hanno messo i braccialetti vuol dire ti hanno arrestato. Allora il braccialetto, il bracciale dà il senso della manetta. Siccome questo fatto della cavigliera non richiama il senso della manetta, no? Della carcerazione, no? Per questi forcaioli, è un animo brutto, cioè hanno queste persone che amano vedere gente in galera, non capisco perché, come se migliorasse la società. Vabbè, hanno questo problema irrisolti, dentro tanti problemi hanno chi è forcaiolo. Comunque l'hanno tradotto come braccialetto, quindi penso che sia questo, oppure non so, comunque si chiamano cavigliere GPS, che vuol dire appunto l'acronimo per dire per a controllo elettronico. Vabbè, e comunque lo sviluppo lì è abbastanza sviluppato e quindi vogliono aumentare il discorso delle cavigliere e diffonderlo molto di più, perché così risparmierebbero appunto persone in carcere con quei costi che abbiamo visto. Bene, dice anche Keller, questo ex direttore del New York Times, oggi opinionista, che ogni anno vengono scarcerate 650.000 persone, altrettante ne vengono arrestate. Però 650.000, un bel numero, ogni anno vengono scarcerate. Tra queste, entro i 3 anni, vengono nuovamente arrestate 2/3 di queste 650.000, no? È chiaro, quindi circa 400.000 vengono riarrestate entro 3 anni. Allora, ha detto, evidentemente non funziona il sistema del cosiddetto reinserimento, c'è qualcosa che va visto, evidentemente. Quali sono? Hanno fatto il suo lavoro di inchiesta, pubblicato sul New York Times, dice: uno, noi dobbiamo togliere la richiesta da parte dei datori di lavoro del curriculum, il casellario giudiziario si direbbe qui, cioè non deve essere ritenuto illegale se un datore di lavoro chiede, quando assume una persona, di presentare il casellario giudiziario, cioè se c'è condanna o meno. Questo deve essere completamente abolito. Il fatto del casellario giudiziario deve essere un fatto che riguarda il singolo cittadino e lo Stato, nessun altro in mezzo deve sapere che cosa succede, perché altrimenti che succede? Si è reso conto che molte delle persone che scarcerate venivano riarrestate perché non trovavano lavoro. Molti di questi non trovavano lavoro, sono stati fatti lavori di inchiesta, indagini, testimonianze, hanno detto: perché mi sono presentato qua, mi hanno chiesto il curriculum, c'era scritto che ero stato in carcere, mi hanno detto ciao bello, e non l'hanno assunto, e allora vuol togliere, non è un politico, ha molto molta importanza, quindi molti di questi suggerimenti secondo me verranno presi dagli Stati Uniti d'America. Però chiaramente non è che è ancora un provvedimento politico. Ha detto di togliere questa cosa, togliere il casellario, la richiesta di casellario giudiziario per l'assunzione sia pubblica che privata, cioè è un fatto che riguarda lo Stato e il detenuto, nessun altro deve sapere, nemmeno il pubblico quando è datore di lavoro. E poi anche di abrogare quelle norme che vietano agli ex detenuti di ottenere le licenze di lavoratore autonomo, soprattutto per esempio barbiere, estetista, cose di questo genere, perché maneggiano strumenti diciamo potenzialmente letali, il barbiere c'è in mano un rasoio, e quindi chissà perché c'era sorta questa norma. Io nemmeno sapevo che ci fosse, sapevo che c'era qualcosa del genere perché ci stanno dei film che hanno ironici, insomma, che hanno fatto queste cose, che il barbiere era vietato, o forse perché vedono sempre i film, ci raccontano che il barbiere era il luogo in cui, no, ricordate i film su Cosa Nostra, la mafia italiana, quella anche irlandese e polacca, insomma, utilizzavano i barbieri sia per incontrarsi, no? Perché uno in barbiere c'è tutte le mattine, un po' come il bar, e molti, sempre nei film, molti ammazzamenti di boss mafiosi da parte di altri boss mafiosi sono stati fatti nelle barberie. Mi ricordo Anastasia, uno importante, un grosso boss, quello prima di Lucky Luciano, fu ucciso credo prima o dopo, non so, comunque un grossissimo, il più grosso boss prima, sì, penso che era prima, poi fu ucciso proprio mentre veniva fatta la barba, perché ci andava tutte le mattine, era un po' un luogo di ritrovo, lì vedeva i suoi accoliti, evidentemente aveva perso il rapporto di forza, nel frattempo era cambiato e i suoi accoliti l'hanno ucciso direttamente lì mentre veniva fatta la barba. Vabbè, insomma, e comunque per tutti questi meccanismi, il barbiere, l'estetista, ma tutte altre, da dove usavi i forni, mezzi, che so, non poteva essere data la licenza di lavoro autonomo agli ex detenuti. Adesso questa cosa verrà tolta. Vabbè. E poi anche se la prende anche con la polizia, perché dice che fanno troppi controlli a tappeto, che invece non va fatto così. Il controllo della polizia di New York, lui dice, però anche di Chicago, Philadelphia, New Orleans, ha fatto alcune città, fa i controlli troppo esagerati a tappeto, e questo fa delle, così fa delle retate troppo grosse. Lui dice che è sbagliato, perché bisogna, non è importante prendere chiunque, diciamo, non sta in regola con la giustizia, ma bisogna intervenire, dice la polizia, dovete intervenire laddove la presenza di persone che fanno, diciamo, non rispettano la legge crea problemi. Cioè, capito? Se, per lui dice, non mi interessa se la gente viola la legge, però sta tranquillamente dispersa nella città e non crea problemi di vita, di ordine, cioè tutti si muovono tranquillamente, la città respira e vive tranquillamente, e quello non mi interessa, perché vuol dire che sono interni fisiologicamente al contesto urbano. Laddove invece si crea una concentrazione di persone che fanno violano la legge, che so, spaccio, furti, rapine, eccetera, ricettazione o racket o altre cose, e in alcuni particolari angoli della città si crea tensione e non crea lo svolgimento regolare della vita, lì dovete intervenire. Quindi ha fatto un cazziadone alle porte di polizia, perché sbagliano, secondo lui, completamente. Così aumentano, ma arrestano gente che non è un problema. Lui la vede molto razionalmente, dice, noi non è che dobbiamo perseguire tutti quelli che violano la legge, che ce frega. In realtà è un ragionamento sensato dal suo punto di vista. Noi dobbiamo intervenire laddove la violazione della legge crea un problema di vivibilità alla città. Un discorso molto pragmatico, tipico proprio del mondo anglosassone, che era anche vecchio, è stata un po' il sistema anglosassone, è partito così negli anni della, che ha fatto grande l'Inghilterra. Considerate che l'Inghilterra è stata quella che ha inventato le lettere di corsa, ossia dei pirati li faceva diventare corsari, quindi uomini diciamo che potevano fare le rapine in mare, perché avevano una lettera che li autorizzava a rapinare i vascelli dei paesi ostili all'Inghilterra, in genere quelli spagnoli, quindi facendo in ciò un lavoro patriottico. Poi questi proventi di queste rapine venivano in parte ripartiti da un particolare, c'era un particolare tribunale che ha un nome preciso, che prendeva tutti questi proventi dei corsari che andavano in giro a rapinare, hanno rapinato l'ira di Dio dei vascelli spagnoli, turchi, cioè non inglesi, e autorizzati dalla lettera di corsa, per quello si chiamano corsari, con la lettera di corsa di Sua Maestà, quella che era il re o la regina, i proventi venivano di fu, una parte andava a loro, una parte andava al paese, alla patria. Ecco, per dire, è sempre ragionato in maniera pragmatica. Questo ha permesso di fare la grandezza dell'Inghilterra, perché in fondo, al di là del sistema, è un sistema bacato il capitalismo, e quindi favorisce chiaramente chi se ne frega della legge. L'abbiamo visto, lo vediamo in questi giorni in questo paese, però è più stupida ancora questo sistema, appunto, permette di, se in maniera intelligente violi la legge, fai il truffatore, il trafficatore, eccetera, quello che fai, diventi un primo ministro. Se rubi una mela va in galera, vabbè, ma questo lo sappiamo, è questo il sistema capitalistico. Però in questo sistema, se tu appunto fai intelligentemente e in maniera pragmatica un rapporto elastico con la legge, al limite diventi un primo ministro, capo di un grosso partito, o appunto. O se invece fai il testardo forcaiolo, cioè dici bisogna carcerare tutti, non solo non cambi questo sistema capitalistico, ma lo peggiori, perché diventano le carceri super affollate, tutti contro tutti, una guerra civile, un disastro. Quindi, stante il sistema che è quello bacato, è quello che produce tutti questi nefasti effetti, comprese le persone più diciamo più squallide che assurgono a posti di comando nella società. Questo sistema seleziona i peggiori che vanno a dirigere la società, su questo non c'è dubbio. Stante questo fatto, però, peggio di peggio, peggio ancora sono i forcaioli impenitenti, cocciuti, testardi, quelli che dicono tutti in galera. Vedete Keller, questa persona che tra l'altro è parte dell'area democratica, quindi non è un, ma dice il problema della polizia che va a arrestare tutti quelli che, capito, ci stanno dei quartieri in tutto il mondo, ma lui lo racconta di New York, dove le persone per bene si muovono tutti regolarmente, il Bronx, dove si muovono tutti regolarmente, dove quel tipico bar, tutti sanno che in quel bar, in quel locale entrano le persone in cravatta e giacca, si comprano la loro droga, buongiorno e buonasera, puliti, pagano ed escono, e non crea nessun problema. Dice: a noi che ci frega che quel fatto lì è un reato, ma sta dentro un sistema oliato che funziona bene, non deve intervenire la polizia. Se invece in una casomai di quattro morti di fame fanno un po' di caciara perché due bande di spacciatori litigano in un angolo di strada, quello crea un problema d'ordine pubblico e lì deve intervenire. Questo è l'approccio di Keller, non è una meraviglia, però questo è in questo modo comunque lui pensa che si diminuirebbe di molto, di un terzo, la gente in carcere. Allora, 15 e 46 minuti primi. D'altronde, per seguire il discorso, lo vedevamo la volta scorsa, nei dati che sono usciti dei reati commessi nell'anno precedente, quelli aumentati e quelli in diminuzione, nell'apertura dell'anno giudiziario, in cui hanno sciorinato tutti i dati, in cui quelli che emergevano sono due sostanzialmente, e guardate proprio tutti gli altri sono in diminuzione, questi due sono in aumento. L'abbiamo detto l'altra volta, lo ripetiamo perché è importante ragionare su queste cose, perché oltre il problema che ciascuno di noi ha la sua idea sul carcere, sulla punizione, è chiaro, no? Che traguarda una società diversa in cui non ci dovrebbe essere, secondo me, né la galera, né il sistema sanzionatorio, né la punizione intesa come né un miriade di leggi, e va bene, un sistema condiviso di discorso, diciamo, di democrazia diretta, di condivisione, però comunque sia il problema è anche di ragionare su questa realtà, questa situazione qui in cui c'è un carcere, il carcere, il sistema punitivo, l'ordine, la violenza, tutta questa robaccia qui, però comunque funziona non perché c'è un complotto di quattro, non perché c'è l'1% di cattivi che stanno decidendo dove deve andare il mondo, questa è una bufala, appunto è una favola per far addormentare i bambini la sera. Qui c'è un sistema gerarchico, perché è gerarchico in questa società, basato su i fondamenti economici, cioè si sfruttano gli altri per arricchirsi, perché se non si capisce come si fa a arricchire delle persone, perché sfruttano altri, cioè come è possibile che una persona a un certo punto della sua vita si trova miliardi in tasca, non ha vinto al Totocalcio, ha semplicemente sfruttato altre persone, cioè ha fatto in modo che altre persone lavorassero per lui o per lei, e quindi è un sistema terribile, brutto, gerarchico, basato sullo sfruttamento. e però ha una sua ragione economica, cioè funziona questo sistema qui, funziona perché finora funziona in piedi, quindi sì, crea divisioni, ammazza un sacco di gente, è molto violento, però funziona, si riproduce. E quindi bisogna capire le ragioni del funzionamento di questo sistema, se poi non vogliamo criticare, trovare i punti deboli, incrinare, abbattere, cioè cambiare. Nell'anno scorso, nel 2013, i signori con l'ermellino che hanno inaugurato l'anno giudiziario ci hanno detto chiaro, tutti i reati, soprattutto quelli gravi, gli omicidi, quelli contro la persona, sono in diminuzione. Non è che sono pochi, sono ancora tanti, ma sono in netta diminuzione. Due soli blocchi di reati sono in aumento. Quali? L'aumento dei reati contro il patrimonio e l'aumento dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Fate caso, questi due reati, due blocchi, perché hanno poi tantissimi altri, ognuno di questi due blocchi costituiti tantissimi reati, fanno parte di due tipi di attività, di due classi completamente diverse, anzi opposte, che però di fronte alla crisi economica reagiscono violando la legge. Allora, i reati contro il patrimonio, furti, rapine, ricettazione, tutte queste cose qui, fino anche il piccolo spaccio, eccetera, appartengono alle classi subalterne, proletari, poveri, lavoratori, gente che perde il posto di lavoro e quindi deve continuare a mangiare perché lo stomaco non accetta tregue e quindi perdendo l'attività legale e non trovandone di meglio è costretta a fare attività extralegali, in genere il furto, piccole rapine, molti furti vengono chiamati rapine, per esempio, no, perché fatti in presenza di una persona, i furti ai supermercati per esempio, no? Se il furto a un supermercato ai negozi sono aumentati di molto, se però il furto in un supermercato, in un negozio viene fatto, tu rubi anche una mela, qualcosa, poi nell'uscire il commesso, il padrone del negozio ti dice no, lei la deve pagare, tu gli dai uno spintone e passi, quella lì diventa rapina perché tu l'hai fatta in violenza di una persona, cioè contrapponendoti a una persona che ti vuole impedire quel furto e quindi vabbè, questi, quindi l'aumento dei reati contro il patrimonio, enorme aumento, sono dovuti al fatto che le classi subalterne, ex lavoratori, disoccupati, proletari eccetera, poveri, devono in qualche modo cercano di sbarcare il lunario. L'altro blocco di reati, i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sono i reati di quell'altra classe, cioè gli imprenditori, i padroni, e certo che anche loro hanno dei problemi di crisi, le fabbriche che chiudono, le aziende che chiudono eccetera. Per tanti motivi, questa radio ne fa tante di trasmissioni di carattere economico per capire perché questa crisi, molte aziende chiudono, è vero, perché le tasse sono tante, per la difficoltà perché è in recessione, quindi non si vendono le merci, per meccanismi finanziari, le banche ti strangolano, per tanti motivi stanno in difficoltà. E che fanno loro? Questo blocco, quest'altra classe, la classe imprenditoriale, quella piccola, questa è la piccola classe imprenditoriale, le grandi aziende, le grandi multinazionali, quelle anzi stanno godendo di questa crisi, però tutta la piccola parte sono anch'essi padroni, e spesso a volte anche i padroni più cattivi, il piccolo padroncino spesso è più carogna nei confronti del lavoratore, però quindi comunque appartengono alla classe padronale, anche se sono i piccoli padroni, i piccoli imprenditori, i piccoli commercianti, bene, questi anche loro cercano di sopperire, diciamo, garantirsi la sopravvivenza stante la crisi violando la legge, quindi bancarotta, fallimenti mascherati, bancarotta fraudolenta, imbrogli patrimoniali, queste cose qui. Ora, che vuol dire questo? Che sicuramente né la giustizia, né il magistrato, né il poliziotto, né il carcere possono affrontare questi problemi. Sono due problemi legati entrambi, no? Sia quelli contro il patrimonio fatto dalle classi proletarie subalterne, sia i reati di bancarotta fraudolenta, di imbrogli finanziari o patrimoniali fatti dalle classi imprenditoriali. Sono due reati legati alla crisi. Non li fa diminuire né settuamenti il carcere, né settuamenti la polizia, la guardia di finanza, non servono a niente, sono soldi sprecati. Questi due blocchi di reati si risolvono, diminuiranno, se si affronta il termine della crisi, cioè se quelle classi subalterne costrette a fare il furto, la rapina eccetera, possano trovare un lavoro che gli permetta di campare. Se chiaramente anche di qua, stante questo sistema, che poi che non ci piace, però stante questo sistema, domani c'è questo sistema, se ci fosse un governo governo minimamente intelligente, consapevole di quello che fa, dovrebbe mettere in moto delle soluzioni economiche per far sì che questi due blocchi di reati cambiano, cioè aumentare quindi il monte dei salari per permettere a gran parte di queste persone costrette a fare i reati contro il patrimonio non farli più, e dall'altra parte i piccoli imprenditori, i piccoli commercianti, di trovare soluzioni a continuare la loro attività. Questo dovrebbe fare, cioè, comunque sia, comunque la pensiamo, l'aumento dei reati, quindi questi due blocchi, e ce lo dicono gli ermellini, sono gli unici due reati aumentati, sono dovuti alla crisi economica e si possono risolvere, cioè far diminuire questi reati non con la polizia, la magistratura, il carcere, la finanza, tutta questa roba qua inutile e costosa, ma semplicemente facendo delle soluzioni economiche. Quindi, come vedete, il carcere è solo il rapporto principale, non lo ha con le leggi, con la Costituzione, con la magistratura, con i principi giuridici, ma semplicemente con la situazione economica, perché la società in cui viviamo è una società il cui motore principale è il motore economico, chiaramente. Quindi, se si opera lì, capace che questi blocchi di reati, che sono gli unici in aumento, ci hanno detto i magistrati, possano diminuire. Se non si opera lì, polizia o non polizia, carcere o non carcere, questi reati aumenteranno, questi due blocchi di reati aumenteranno. Più chiaro di così lo capiscono anche i bambini delle scuole elementari. Ho provato a parlare con qualcuno di loro, l'hanno capito, non so perché le persone che hanno più di 30 anni non lo capiscono. Allora, 15:56, siamo in addirittura d'arrivo. Esiste appoggio reale la cella zero? Domanda che si stanno ponendo intanto la Procura di Napoli, che ha aperto un'inchiesta dopo tonnellate di segnalazioni su questo terreno. Che cos'è la cella zero? Potete immaginare, insomma, è la cella dove si fanno i pestaggi. Ci sono piovute tantissime denunce su questo terreno. Familiari, ex detenuti, eccetera, anche qualche guardia, qualche voce dissonante dalla l'omertà che questo corpo purtroppo mantiene al suo interno, educatori, eccetera, eccetera. Insomma, la cosa è esplosa e adesso la procura opera. Vedremo che cosa. Noi la risposta la sappiamo già: non solo esiste la cella zero, ma esiste a Poggio Reale e in tutti gli altri carceri, in quasi tutti gli altri carceri. Il problema è molto semplice, anche qui bisogna essere molto pragmatici, ed è un motivo per cui noi dobbiamo metterci su un terreno di superamento del carcere, perché il carcere legale, come dicono gli amici radicali, dico amici perché si battono onestamente contro il carcere, però secondo me hanno un'idea sbagliata del carcere o hanno un'idea sbagliata della società che ha prodotto questo carcere. Perché il carcere legale, come dicono, non potrà mai esistere, perché come fai a fare in modo che le persone buttate in una cella, in queste l'accettino di buon grado? può darsi che uno, due l'accetti di buon grado, ma qualcuno che non l'accetta è normale, è fisiologica, è umana, è comprensibile, soprattutto quando vieni buttato in carcere preventivamente, senza che fai fatta subito un processo schifoso, non senti che vengono violati i tuoi diritti, tutto, quelli di arresto, quelli del durante il processo e quelli di detenzione. È chiaro che quindi c'è la ribellione, ti incazzi, ti arrabbi, e stando dentro una cella è chiaro che diventi la prima persona con cui te la prendi, e sono le guardie o le suppellettili o quello che trovi in cella, no? Di fronte a questo sistema le guardie usano la mano pesante, l'hanno sempre usata e lo useranno sempre. Non ci sarà mai carcere, e credo che non ci sia in tutto il mondo, me lo dovrebbero portare un carcere dove non si pestano i detenuti, me lo dovrebbero portare, mi gioco tutto, che se me ne portano uno, un esempio di carcere dove le guardie non menano i detenuti, non c'è. Ogni tanto esce fuori perché il sistema corporativo omertoso delle guardie nasconde queste cose, ma è chiaro che ci stanno, vedremo che succede, la diamo come notizia così, anzi segnalate queste, potete scrivere chi sta fuori, ex detenuti, potete scrivere alla mail di questa trasmissione, abbiamo detto è la conta, tutto attaccato, tutto minuscolo, la conta, quindi la conta @ondarossa.info, semplice. Potete se no scrivere via De Voce 56 00185 Roma, Radio Onda Rossa, tra parentesi la conta, e raccontateci queste cose. Esiste dappertutto, i pestaggi esistono, fanno parte della conduzione del carcere, soprattutto quando il carcere, non solo per quando è sovraffollamento non è l'unica motivo del pestaggio.